con il nostro viaggio intorno ai temi del giorno da commentare in tutto e per tutto con Carlo Nesti al 334 773 0020, e la possibilità di farlo anche attraverso SMS, WhatsApp e note audio con il nostro opinionista. Ciao Carlo, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Cominciamo da Palermo, cominciamo da Vincenzo, benvenuto.
Grazie, buongiorno, onorato di parlare con Carlo Nesti, una persona, un giornalista, un professionista eccellente in tutto per la sua obiettività e soprattutto la sua precisione nello spiegare i suoi punti di vista, che sono per me importanti. Allora vado al dunque, sono molto indignato e ripeto indignato dal fatto che domani non potrò seguire il Palermo a Spezia, io per adesso lavoro a Spezia e non potrò seguire il Palermo perché non ho la Fedeli di carte. Ora mi chiedo, nel momento in cui io vado ad acquistare un biglietto per uno stadio, così come ho fatto in questi periodi che sono stato fuori da Palermo per vedermi il Palermo in trasferta, in tantissimi stadi non c'è stato bisogno di questa Fedeli di carte, perché nel momento in cui vai ad acquistare un biglietto tu dai tutti i tuoi connotati, tessera, sanno chi sei. Ora mi chiedo perché nel 2024 ancora dobbiamo sottostare a questa cosa qua. Ti saluto e vi auguro tanti auguri per la festa del lavoratore di domani.
Certo, ciao Vincenzo, grazie altrettanto. Prego Carlo.
Beh, io intanto ringrazio per gli elogi l'ascoltatore, mi spiace proprio a maggior ragione che si trovi in questa situazione. Queste sono tutte misure che sono nate quando veramente è avvenuta una svolta proprio per una partita che si disputava nel sud Italia, una svolta che è avvenuta quando ci fu l'omicidio a Raciti, e la svolta fu rappresentata da una serie di leggi e di misure che mai erano state attuate prima. Alcune c'erano già ma non venivano attuate, altre sono state aggiunte. Anch'io rimango un po' perplesso, anche perché per altre partite l'ascoltatore mi dice che da tifoso del Palermo non ha avuto assolutamente problemi nel libero accesso negli stadi. Ci sono degli stadi in cui esistono dei veti, evidentemente per dei precedenti riguardanti le due squadre, per cui scattano queste misure. Non ho una spiegazione, vorrei soltanto che magari quest'estate fosse rivisto l'elenco di questi divieti, tenendo conto di quelli che sono stati gli immediati precedenti delle tifoserie, senza andare indietro troppo nel tempo.
Altra domanda per il nostro Carlo Nesti ci porta a Roma da Roberto, benvenuto.
Buongiorno, ciao. Complimenti a tutti e soprattutto a Carlo Nesti, che sono anni e anni che ci delizia con la sua intelligenza, insomma è molto esperto. Volevo fare una domanda per quanto riguarda la Roma di De Rossi. De Rossi è confermato e va bene, ma per il mercato si sa nulla al momento? C'è in previsione qualcosa? Tutto qua, solo questo.
Ok, ciao,
grazie,
ciao Roberto,
tante, buona giornata e buon lavoro.
A te, grazie Carlo.
Quello che so al momento, che è emerso effettivamente poco e riguarda in particolare un attaccante, e cioè Lukaku, nel senso che Abraham, se darà delle buone risultanze in questa ultima parte della stagione, tornerà a essere titolare. E poi ci saranno dei giocatori, una rosa di giocatori fra i quali verrà scelto il rincalzo di Lukaku. Si è parlato di Etiquité, di Luca e di Silva. Questi sono i nomi che sono stati fatti. Poi ricordiamoci sempre che per quanto riguarda altri reparti ci sono delle situazioni da risolvere anche concernenti i prestiti. Ad esempio Isden è un giocatore che, pur non essendo titolare, ha fatto sicuramente bene nella difesa della Roma, però è un giocatore di proprietà della Juventus, quindi bisognerà vedere se la Roma avrà intenzione di acquistarlo alla luce proprio dei rendimenti che ha offerto in questa parte del campionato. Quindi per il momento tutto fermo. Perché? Perché oltre a Mourinho è andato via anche Pinto e è in fase, diciamo, ancora di definizione, ma ormai addirittura d'arrivo, l'assetto della Roma per quanto riguarda i giocatori che i dirigenti, anzi, che andranno in avanscoperta per l'acquisto di nuovi giocatori.
Altra domanda per Carlo Nesti al 366-284-122 al capitolo allenatore del Milan, un tema molto presente. Ad esempio Filippo e anche Fabio ti chiedono un po' qual è la tua sensazione su questa frenata su Lopetegui. Fabio ci dice: anche io vedrei bene Sarri al Milan. Filippo a sua volta invece, da tifoso granata, comunque lo vedrebbe come un sogno per il Torino, Sarri.
Ma i nomi che sono stati fatti mediaticamente direi che sono questi: Lopetegui, Fonseca, Galtier, Gagliardo, Tedesco, De Zerbi e oggi Van Bommel. E io credo che nella stessa misura in cui è stato contestato dai tifosi Lopetegui, questo è il mio timore, molti di questi nomi, soprattutto stranieri, verrebbero egualmente contestati dalla tifoseria milanista. Cioè, ho come l'impressione che, a meno che non si tratti di Guardiola, tanto per fare un esempio, sia difficile trovare un elemento, un allenatore gradito ai fans della formazione del Milan, anche perché è un periodo difficile, la squadra è quasi da ricostruire, quindi naturalmente non bisogna assolutamente sbagliare il nome dell'allenatore. Personalmente sarei molto contento, ma è difficile, se ritornasse in Italia De Zerbi, questo è certo, però è soltanto un mio auspicio.
Altra domanda che ti leggo invece sempre dalla nostra casella messaggi a proposito del Torino, visto che abbiamo aperto il capitolo. Maurizio ti scrive: cosa ne pensi, Carlo, della stagione del Toro, oltre che appunto al tema già toccato di quale nome buono per la panchina del futuro?
Mi è capitato tante volte di rispondere a questa domanda perché non posso cambiare idea, evidentemente, una risposta abbastanza simile alle precedenti, cioè ancora una volta, e ci risiamo, è una stagione mediocre, è una stagione da centro classifica. Sembra veramente impossibile che il Torino si muova da lì, quasi come se fosse imprigionato nella mediocrità, con un presidente che io non lo dimentico mai, è un presidente che ha salvato il Torino dopo il fallimento, che ha garantito al Torino una stabilità dal punto di vista economico che fa invidia a molti, però poi non è andato mai al di là di una certa asticella, nel senso che quando si è trattato di fare il passo avanti per entrare in campo europeo, il Torino ha quasi sempre, credo soltanto una volta, si è riuscito appunto a entrare in Europa, per il resto non è riuscito. E per quanto riguarda Juric per me rimane un ottimo allenatore che molto probabilmente non ci sarà più il prossimo anno, che ha un alibi grosso come una casa, nel senso che ogni anno ha avuto a che fare con una rosa diversa, differente. Appena aveva trovato, individuato dei giocatori che potevano essere dei trascinatori della squadra, li ha persi sul mercato, perché non dimentichiamoci che il Torino è stato quello di Belotti, di Bremer, di Ansaldi, di Singo, di Praet, di Brekalo, di Miranchuk, tutti i giocatori che sono stati al Torino un anno e poi sono stati persi o perché erano in prestito o perché sono stati ceduti. Quindi così naturalmente non si va da nessuna parte. L'unico aspetto che salvo senz'altro è quello riguardante la difesa, nel senso che fino al derby, io le cifre aggiornate le ho fino al derby, ma anche oltre, il Torino ha disputato 16 gare senza prendere gol. E questa è un po' una tradizione fin dai tempi di Ventura del Torino, di avere una difesa, nonostante il gioco aggressivo, propositivo, offensivo, di avere una difesa impenetrabile, con giocatori anche qui tutte le volte differenti, perché il Torino aveva trovato in Skurs un erede esemplare di Bremer, ha avuto un incidente grave, tra l'altro auguri a lui perché ci sia la prossima stagione, e Juric lo ha perso. Quindi come si fa a contestare Juric credo che sia impossibile.
Altra domanda con Carlo Onesti, sportiva al 334-773-0020, visto che stiamo passando in rassegna un po' gli allenatori più gettonati e il loro futuro. Carlo ti chiede, secondo il mitico Onesti, quante possibilità ci sono per Girardino di allenare una big? Mi ha davvero impressionato e sorpreso quest'anno.
Girardino sicuramente, per quanto riguarda le panchine, è una rivelazione. Io credo che l'ipotesi fiorentina sia quella comunque di una squadra, magari non la possiamo definire grande oggi, ma è grande sicuramente per la sua storia. È una squadra scudettata, pluriscudettata, quindi io credo che per Gilardino sia un ottimo salto in avanti la Fiorentina, e glielo auguro naturalmente. Ne avrebbe bisogno la squadra viola, anche perché andando via Italiano c'è bisogno di non stravolgere quelle che sono state le abitudini dei giocatori. La Fiorentina ha avuto un gioco europeista in questi anni, non è stata molto fortunata perché ha avuto soprattutto quest'anno una scarsa concretezza in zona gol, nel senso che i vari Inzola, i vari Beltran e poi Belotti l'hanno buttata dentro in modo abbastanza raro, cioè sporadicamente, e quindi questo sarà sicuramente un problema che dovrà risolvere il nuovo allenatore. Ripeto, il pronostico, anche per quello che leggo, è Gilardino, e io rimango su questo giocatore, su questo, io me lo ricordo ancora, giocatore campione del mondo nel 2006, su questo allenatore.
Volevo fare una domanda al grandissimo Carlo Onesti. Secondo lei l'Inter, visto già la forza di quest'anno che ha dimostrato, e comunque con gli arrivi di Taremi e di Zielinski e probabilmente anche uno fra Gudmundsson e Zirkzee, se secondo lei continuerà a comunque vincere almeno per i prossimi anni, visto che Milan e Juventus sono in completa confusione di gestione della società e degli allenatori? Gerry da Cosenza.
Ricominciamo da qua, dalle vostre domande. Tra l'altro Gerry, che ti salutava con affetto, visto che si vanta anche di essere un tuo imitatore, quindi diciamo devozione assoluta alla voce di Carlo Onesti. Prego Carlo.
Sì, lo saluto anch'io chiaramente. Beh, dico una cosa che vale la pena di separare, cosa che in questi giorni di festa giustamente non è stata fatta, anche per non guastare la festa. Distinguerei fra l'aspetto tecnico e l'aspetto economico-finanziario. Dal punto di vista tecnico mi sembra che l'Inter possa continuare il suo ciclo sicuramente, perché effettivamente i rinforzi sono mirati, e sono mirati a una stagione lunga che culminerà non soltanto con la Champions League ma con il campionato del mondo per club. Quindi direi che l'Inter si prepara con una rosa veramente eccezionale. Bisogna ancora vedere, rispetto all'anno scorso se ne parla molto poco, bisogna ancora vedere quali potranno essere magari il giocatore o i giocatori da sacrificare per esigenze di bilancio. Però ripeto, questo era un tema soprattutto dello scorso anno, non tanto di quest'anno. Per quanto riguarda quest'anno, più che altro si parla dell'alternativa Sommer-Bento per quanto riguarda il portiere, ma non si parla di altri giocatori in fase di cessione. Casomai è molto importante il rinnovo di Lautaro, questo è logico. Mi pare che siano stati offerti 8 milioni, lui ne vuole 10, ma io sono convinto che sull'onda dell'entusiasmo di questo scudetto il problema si risolverà. In parole rapidissime, perché il discorso sarebbe lungo, dicevo che meno solare, più precario è il quadro dal punto di vista economico, quindi proiettato nel futuro, un futuro nel quale dal 2027, come è dichiarato da lui stesso, non ci sarà più Marotta. E cioè il fatto che l'Inter è comunque, non lo dobbiamo dimenticare, una squadra che è costruita sui debiti. Prima c'è stato il prestito Oaktree, che era di 350 milioni, scaduto a maggio, adesso è stato compensato da un altro fondo inglese che si chiama PIMCO per 400 milioni. Quindi l'Inter da questo punto di vista ha le spalle coperte, però non dimentichiamoci mai che non sono risorse come si poteva sperare all'inizio di Zhang, sono risorse che arrivano appunto da prestiti. Ovviamente lo sappiamo tutti, non si può andare avanti tutta la vita con i prestiti, per cui io dico a breve scadenza grande Inter, a lunga scadenza vediamo quello che succede. Potrebbe anche accadere naturalmente che il proprietario venda e il nuovo proprietario si accolli questi debiti e l'Inter prosegua la sua marcia.
Andiamo a Palermo invece da Tony con Carlo Nesti, benvenuto.
Sì, salve, io volevo fare più che una domanda, volevo sapere una cosa, cioè mi rifaccio al debito dell'Inter. Siccome ho sentito molti opinionisti nelle trasmissioni che dicono che l'Inter non ha debiti, è il Zhang che ha i debiti, ma cioè se un presidente ha i debiti automaticamente non ricadono pure sulla squadra? E se sì, come mai l'Inter è stata fatta iscrivere al campionato mentre altre squadre come Chievo e anche la Regina per molto meno non gli è stato permesso? Solo questo, grazie, vi ascolto per radio.
Ciao, un saluto Tony. Carlo?
Io non sono un esperto di finanza, per quello che ho capito sicuramente il discorso investe, nel momento in cui investe Zhang investe anche l'Inter, o perlomeno così ho sempre letto e così mi sono documentato. Non c'è stato mai un momento in cui non ci sia stata una copertura finanziaria per l'Inter, a beneficio dell'Inter. Come dicevo, prima sono arrivati 350 milioni dal fondo Octree, adesso ne arrivano 400 dal fondo PIMCO, quindi non c'è mai stato un buco, sono sempre stati soldi che l'Inter ha potuto utilizzare. Ovviamente altro discorso è quando la domanda è: ma di chi sono questi soldi? Questi soldi non sono direttamente dell'Inter, arrivano da altre fonti, ma comunque fonti che li hanno prestati all'Inter. Quindi per quello che so il problema Zhang, che ha avuto dei momenti anche difficili, io ricordo l'anno scorso la lettera che aveva scritto che era molto preoccupata per quanto riguarda le sorti dell'Inter, ma per quello che so un po' vivacchiando l'Inter comunque è riuscita e riesce ad andare avanti per la sua strada, che è una strada oltretutto una strada vincente.
Ci spostiamo vicino Varese invece con Roberto, ciao.
Ciao a tutti e grazie, un saluto caro al signor Nesti che mi ricorda gli anni 90 calcistici che erano il nostro top, per almeno per la nostra generazione. Una considerazione velocissima, ci parlo troppo poco secondo me, ma non è una colpa vostra, di Gilardino e di Baroni come allenatori, che sono secondo me ottimi, soprattutto Gilardino. E una domanda tecnica, faccio una domanda inversa a quella che di solito si fa alla Juve: Thiago Motta e De Zerbi, perché non prenderli? Questa è la mia domanda. Cioè, il perché sì lo sappiamo, sono bravi, sono bravissimi
entrambi, perché no?
Ma perché non prenderli eventualmente?
Beh,
grazie a tutti, una
ciao Roberto. Carlo,
io do un'unica risposta, però tenete presente, io l'ho preciso sempre, in genere cerco sempre di essere obiettivo, nel senso di mettere in evidenza gli aspetti positivi, gli aspetti negativi di tutte le realtà, quindi le persone, le società, eccetera eccetera. In questo caso la risposta è quella di un giornalista che ha preso una posizione fin dall'anno scorso contraria ad Allegri, ma per carità, come si dice, è una brutta frase, niente di personale, non ce l'ho con la persona Allegri, ce l'ho con il non gioco che purtroppo è stato praticato dalla Juventus. Perché no? perché è l'unica risposta possibile, perché Allegri ha 8 milioni di ingaggio ancora per un anno, sono tanti, e la Juventus ritiene una follia, viste le problematiche economiche e finanziarie che ha, privarsi di questo denaro, confermare, ingaggiare un nuovo allenatore e pagare un allenatore disoccupato una cifra di questo genere. Io altre risposte non ne ho, perché effettivamente secondo me ci sono almeno 90 possibilità su 100, 90 motivi su 100 per i quali la Juventus, per rinnovarsi, dovrebbe cambiare allenatore. Quindi la domanda naturalmente è stata fatta alla rovescia, e io dico che la Juventus avrebbe soltanto questo motivo economico per confermare Allegri, perché Allegri dal punto di vista degli obiettivi della formazione bianconera può avere centrato qualcosa a livello di risultati, però ha sbagliato quasi tutto dal punto di vista del gioco.
Da Padova invece sentiamo la domanda di Pietro con Carlo Nesti. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. La mia più che domanda è una dichiarazione che volevo fare al dottor Nesti. Volevo, ecco, dirgli grazie per la sua per quando lui si è espresso in favore del famoso scontro Juventus-Inter, dei famosi delle difficoltà che ci portiamo ancora del passato. Lui parlava di guardare al futuro anziché di al presente, anziché guardare al passato, senza creare rancori, e volevo ringraziarlo perché sono parole che dovrebbero leggere tutti, e parole che dovrebbero avere alta risonanza, perché dà futuro allo sport, che non è soltanto ciò che è successo, ma ciò che di bello può ancora esserci anche tra tifoserie diverse. Quindi era tutto qui. Grazie.
Ciao, ciao Pietro. Carlo.
Sì, questo l'ho scritto sul web, sono contento che naturalmente sia stato letto, ma io l'ho scritto soprattutto per una questione di buon senso, perché avanti di questo passo, siccome si parla sempre del 2006 e siamo nel 2024, c'è veramente il rischio che questo 2006 continui ogni anno a essere di attualità come se fosse ieri. E la stessa Juventus, che poteva essere danneggiata, era danneggiata da quella sentenza, ha deciso di chiudere la vertenza, ha deciso di rinunciare a quei 444 milioni di risarcimento che aveva chiesto. E di conseguenza, nel momento in cui ha rinunciato anche a contestare gli scudetti, il cosiddetto scudetto di carta, come viene chiamato dagli tifosi della Juventus, nel momento in cui ha rinunciato la società, io credo che proprio per una questione di buon senso anche i tifosi dovrebbero lasciarsi alle spalle il passato, rinunciare, tanto tutti conoscono perfettamente quali sono le buone ragioni della Juventus per le quali ha contestato il 2006. Quindi non c'è più bisogno di ribadirle, bisognerebbe arrivare, se non a una pace, a una tregua, perché davvero questo clima che esiste fra le due tifoserie è un clima incendiario che non ha più motivo di essere a distanza di tanti anni. Ripeto, stiamo parlando del 2006, non stiamo parlando del 2016. Quindi io auspico veramente che si arrivi, ripeto, se non alla pace, almeno alla tregua tra le due tifoserie, perché ogni volta mediaticamente queste partite non vengano, questo è anche un po' colpa nostra dei giornalisti, non vengano montate come della guerra.
Altra riflessione che ti leggo tra le tante invece che ci arrivano alla nostra casella WhatsApp al 366-6284-122, molto sul tema allenatori che abbiamo affrontato a vario titolo per il Milan, per la Juventus e in particolar modo per l'ipotesi Thiago Motta, ad esempio per la Juve. Ci scrive anche Andrea, tifoso bianconero: un po' troppo presto per Thiago Motta essere sulla panchina della Juve dopo un anno buono col Bologna, servirebbero almeno 2-3 anni di alto livello prima del salto nella Big. Io vedrei Allegri come dirigente della Juve, Juve come collante tra area tecnica e dirigenza, visto il suo modo di gestire le situazioni extracampo. Cosa ne pensa Carlo? Ti chiede Domenico da Bari.
Ma il problema è che Allegri comunque ha una visione del calcio dal punto di vista tattico che molto probabilmente nel caso del cambio di allenatore sarebbe contraria alla filosofia di chi arriva, perché io immagino che la Juventus, se sostituirà Allegri, lo sostituirà con un allenatore, come si dice, giochista, europeista, propositivo, offensivo. Quindi la posizione di Allegri comunque sarebbe un po' scomoda, nel senso che difficilmente io credo che lui si metterebbe da parte e gestirebbe soltanto politicamente, diplomaticamente, ad esempio le questioni di spogliatoio. Lo ha fatto molto bene l'anno scorso sicuramente, tenendo tranquillo l'ambiente in un momento in cui alla Juventus venivano tolti punti come se piovesse, addirittura a 5 minuti dall'inizio di una partita importante si veniva a sapere che venivano tolti i punti in classifica. È successo veramente di tutto, e con un altro allenatore probabilmente destinato a sbottare alla fine della partita sarebbe saltato qualsiasi equilibrio interno alla formazione bianconera, mentre invece questo equilibrio lo ha mantenuto, perché ricordiamoci che senza la penalizzazione la Juventus sarebbe arrivata al secondo posto. È una bella idea, ripeto, ma secondo me non attuabile, perché Allegri non accetterebbe un ruolo così limitativo e il nuovo allenatore con l'ombra addosso di Allegri non lavorerebbe serenamente.
Sentiamo Manuel da Milano con Carlo Nesti in coda al nostro microfono aperto, benvenuto.
Sì, buongiorno Manuel, molto piacere, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre.
Vai, grazie.
Ho sentito prima un dibattito che si discuteva sulla Juventus e l'ospite ha detto che conosciamo tutti le buone ragioni per le quali la Juventus richiede quello scudetto del 2016, ma questo vuol dire che è una presa di posizione a favore della Juve? È una domanda questa, perché tutto il mondo sconosce le ragioni per le quali la Juventus è stata penalizzata e le porcherie che sono state riscontrate, quindi volevo capire se diciamo questo quarto d'ora è un quarto d'ora di elogio alla Juventus e alla difesa della Juve, o magari sottolineare il fatto che l'Inter invece ha meritatamente preso quello scudetto e probabilmente ne merita anche degli altri, quindi non sono solo 20, magari sono 22-23.
Ok, ciao Manuel, sentiamo Carlo.
Tutti, ciao.
Ciao, ciao.
No, io con quella frase ho voluto semplicemente dire questo, che è giusto separare la giustizia sportiva e quella ordinaria in quel caso, augurandoci che in futuro queste due realtà possano coincidere. Dal punto di vista della giustizia sportiva, che è quella che assegna o toglie gli scudetti, bisogna assolutamente rispettare il verdetto del 2006. Quindi per me quanto spetta naturalmente, quanto è andato all'Inter e alla Juventus è intoccabile, perché comunque è storia, cioè è nell'albo d'oro, è istituzionale. Però quando parlavo di buone ragioni parlavo del fatto che comunque si sa, e anche questo io lo so che è difficile magari ammetterlo per i tifosi dell'Inter, ma anche questa è storia, ma è un'altra storia. A livello di giustizia ordinaria, che però non incide nell'albo d'oro sportivo, nell'albo d'oro del calcio, qualche tempo dopo si è appreso che esistevano delle registrazioni nelle quali erano coinvolte altre squadre, registrazioni nelle quali era coinvolta anche l'Inter. Non lo scopro certamente io, sono state proprio quelle registrazioni, il fatto di sapere che non sono state usate dalla giustizia sportiva, che ha sollevato il popolo bianconero. Quindi questa è la verità, non credo che ce ne siano altre. Le buone ragioni sono quelle di chi ricorda che si dovevano ascoltare sicuramente tutte le registrazioni prima di poter emettere un verdetto, ma è stato impossibile perché ci sarebbe voluta più di un'estate e la necessità era quella di fare ripartire il campionato.
Ti saluto invece, tornando sul tema allenatori, l'altro filone dominante di questi giorni. Federico ti chiede una curiosità per Carlo: se Fabio Capello si è ufficialmente ritirato come allenatore, se sostanzialmente non lo vedresti se no ancora in grado di dare il suo contributo in panchina.
Questo è un mio vecchio pallino. Evidentemente lui è appagato naturalmente da tutte le vittorie che ha riportato, quindi quando è così è difficile ritornare di nuovo sul campo, sulla panchina. Gli anni pesano, anche se Capello la sua età la porta veramente benissimo. Capello per me sarebbe stato l'allenatore giusto se non fosse arrivato Spalletti dopo Mancini per la nazionale, cioè il ruolo di selezionatore naturalmente implica una fatica diversa dal punto di vista fisico per un allenatore. Quindi io lo vedo ancora, augurandomi che Spalletti rimanga il più a lungo possibile, che significherebbe che l'Italia naturalmente riporta delle vittorie. Io Capello lo vedo ancora sempre come candidato per la panchina azzurra. D'altro canto non dimentichiamoci che tanti anni fa, nel 1974, la grande rivoluzione della nazionale italiana del dopo Mazzola, Rivera, Riva, eccetera eccetera, fu condotta da un signore, Fulvio Bernardini, che era molto avanti nell'età e che poi passò il testimone a Berzotto. Quindi per quel ruolo secondo me Capello va benissimo. Per quanto riguarda il ruolo di allenatore di una squadra di club, il discorso cambia. Perlomeno avrebbe bisogno di molti assistenti. Non lo vedo naturalmente come una cosa impossibile, però mi pare che non se ne parli, né lui si sia candidato per questo ruolo.
Carlo, grazie come sempre, ci sentiamo presto a Sportiva, buon pomeriggio.
Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.